As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Questa live mattutina, il primo ospite che abbiamo di questa serie, appunto del fine settimana 9:15, entrambi signorelli, Luca e Andrea Signorelli, grazie mille di essere qui con noi, entrambi sono stati anche i nostri ospiti, Giuliano Giuffrida, lo conoscete, è stato il nostro ospite tante volte, e andatevi a recuperare tutte le varie talk su Gaia, sulle mappe stellari e così via, però quest'oggi volevamo, non ci riusciremo in mezz'ora, ma ci stiamo in mezz'ora sicuramente, poi magari facciamo due puntate, parlare di un suo articolo che appunto narra della nascita, o comunque della transizione, della trasmissione della conoscenza dal mondo ellenico a quello arabo tramite appunto un palinsesto, un manoscritto che contiene le mappe di Tolomeo appunto nell'VIII secolo, questo manoscritto. Mi fermo qui, saluto Marcello Fierro e do la parola a Giuliano.
Allora, ciao a tutti, grazie a Marco per l'invito. E essenzialmente l'articolo, non so se l'avete già scaricato, lì c'è il link, adesso è aperto, quindi chiunque può andare a scaricarlo, è abbastanza corposo, sono 41 pagine ed è impossibile riassumerlo in una live di mezz'ora, quindi in realtà non ci proverò neanche davvero a riassumerlo. L'idea è però di introdurvi l'articolo, di presentarvi il lavoro, dirvi le cose più salienti e invitarvi a leggerlo, quindi diciamo che la mia idea è dirvi perché secondo me questo articolo vi può interessare. Questo è come ho pensato di impostare questa chiacchierata, però al contempo parlandovi dell'articolo.
L'altra cosa, ecco, scaricatelo comunque l'articolo, anche se non lo leggete, perché non tutti sanno che anche negli articoli scientifici sottoposti a peer review, anche quelli di scienza, quelli hard, c'è la parte social. Oramai si sono tutti svenduti al social e quindi se un articolo ha tanti scaricamenti ti tira, esattamente come i video di TikTok. Pensate voi dove siamo arrivati, però appunto, quindi se ci ascoltate anche offline dove volete, scaricate il suo PDF, così Giuliano è contento, non deve fare gli script per scaricarlo automaticamente. Vai.
Non ho mai fatto script.
Ti ho suggerito io però di farlo, perché un po' vai, vai.
Allora, da parte, secondo me può interessare tanti questo articolo, anche i non addetti ai lavori, perché anzitutto questo non è il mio articolo, è l'articolo di tre persone, l'abbiamo fatto a sei mani, io, Andras Nemeth e Dele Proverbio. L'ordine con cui vedete elencati i nomi qua è semplicemente l'ordine alfabetico, ma in realtà il contributo è stato uguale dalle tre persone. E la cosa che... Perché vi elenco i tre nomi? Perché se leggete rapidamente abbiamo tre ambiti di lavoro molto diversi. Diciamo che sia Andras che Dele lavorano per il Dipartimento dei Manoscritti della Biblioteca, però lavorano in settori molto diversi. Uno lavora in ambito prevalentemente greco, bizantino e così via. Dele Proverbio invece lavora prevalentemente in ambito orientale, quindi arabo, turco e così via. Loro due si sono messi insieme, con me, che apparentemente sono un corpo del tutto estraneo, perché sono, per chi non mi conosce, sono un astronomo, sono anche, mi sto appassionando e ho cominciato a studiare un po' più seriamente la storia dell'astronomia, però nella biblioteca faccio anche codicologia quantitativa digitale, tecniche di intelligenza artificiale, preservazione a lungo termine, insomma, siamo un gruppo piuttosto eterogeneo di persone, noi tre, e quindi abbiamo cercato di scrivere un articolo che fosse accessibile anche a chi non ha competenze tecniche di un certo tipo come le mie, o come quelle di Andras, come quelle di Delio, perché anzitutto il primo bisogno era di capirci noi tre, chiaramente, e avendo noi tre competenze diverse abbiamo cercato di usare un linguaggio che fosse il più pur restando molto formale e molto tecnico, però accessibile a tutti. Per questo dico, scaricatelo e provate a dargli un'occhiata, anche se non è il vostro ambito di lavoro, perché secondo me qualcosa che vi interessa lo potete trovare. E allora, vediamo un po' se riesco a cambiare slide. Sì. Allora, che cos'è quello il subject dell'articolo? Cosa stiamo analizzando l'articolo? Stiamo analizzando 48 pagine di un manoscritto della biblioteca. Questo è il nome del manoscritto, il Vaticano Siriaco 623, che è un libro scritto in testo siriaco ed è un libro datato. Vuol dire che alla fine del libro c'è il nome di chi ha scritto il libro, Teodosio, e la firma e la data, 886 d.C. Qui sappiamo esattamente quando è stato scritto il manoscritto. E questa è una cosa che capita abbastanza spesso, ma non sempre, nei manoscritti. La cosa che lo rende interessante è che le pagine che ha utilizzato questo scriba erano per lo più pagine riciclate, erano ossia pagine di pergamena che era stata cancellata e ci si era riscritto sopra. E si può, con tecniche particolari, recuperare il vecchio testo. E nel vecchio testo abbiamo trovato quello che è davvero l'oggetto del nostro studio, ossia un estratto, parti in greco e arabo delle tavole manuali di Tolomeo e del commentario di Teone alle tavole manuali di Tolomeo. Tra un po' vi dico rapidamente cosa sono.
Questo è il famoso palinsesto, no? Cioè quando su un manoscritto... Io ho imparato da voi, nella mia ignoranza.
Il palinsesto è proprio una pergamena che è stata riscritta. E quindi con tecniche particolari puoi recuperare il testo sotto, che è chiaramente più vecchio. Quindi diciamo che subito possiamo dire, essendo il testo sopra datato, che il testo sotto è certamente precede l'886 dopo Cristo.
Magari di un giorno, però lo precede. Da lì poi il termine palinsesto televisivo, perché appunto io nella mia purtroppo grassa ignoranza, finché non visitavo voi dalla biblioteca, il palinsesto, perché in TV viene riscritto continuamente, però è la scaletta che viene modificata. Certo. Invece in termini di manoscritti sono fonti preziosissime, proprio voi ne avete tantissimi così. Questo è
noi ne abbiamo tantissimi, ne abbiamo un'autentica miniera e la cosa sorprendente è trovare ancora oggi nel 2023 testi di Polibio, ad esempio, che non c'erano arrivati, recuperare ora testi di 1500-2000 anni fa. Ancora, queste cose ancora succedono, non dico quotidianamente, ma insomma ancora succedono piuttosto spesso, fortunatamente. E la cosa interessante che da dire è che le 48 pagine in realtà vanno assemblate per ricostruire quello che doveva essere il manoscritto originale che fu smembrato, perché essenzialmente quattro pagine di adesso ne fanno una dell'epoca. Quindi il testo originale era piuttosto grande, 320x350 mm, che è grosso modo un A3, un pochino meno di un A3. Quindi immaginate un libro di una certa importanza doveva essere. E per darvi un ingrediente fondamentale, per chi non lo sapesse, chi sono Tolomeo e Teone? Tolomeo e Teone sono due grandissimi astronomi dell'antichità. Tolomeo probabilmente molti di voi lo conoscono, non lo sentono nemmeno nominare, è il più grande astronomo dell'antichità, che ci ha trasmesso tanti testi fondamentali. Io ve ne cito due perché riguardano questo lavoro: l'Almagesto, che è un po' la somma delle conoscenze astronomiche dell'antichità, che costituisce tutto sommato, costruisce insieme ad altri testi un modello completo dell'universo dell'epoca, e le tavole manuali, che sono una sorta di forma condensata dell'Almagesto, essenzialmente prendendo le tavole più importanti dell'Almagesto e risistemandole in modo che fossero più rapidamente utilizzabili, Tolomeo realizza le tavole manuali. Poi dalle manuali tu calcoli la posizione dei pianeti, puoi predire le eclissi, puoi fare diverse osservazioni astronomiche utilizzandole. Tuttavia Tolomeo dà un po' per assodato che il lettore delle tavole manuali conosca anche l'Almagesto, quindi si limita a scrivere una breve introduzione a cosa sono le tavole manuali, senza descrivere bene come si usino e come si ricavino le tavole manuali dall'Almagesto. A questa piccola lacuna, se vogliamo, di Tolomeo pongono rimedio diversi autori successivi a Tolomeo, il più famoso dei quali è Teone di Alessandria, che è il papà di Ipazia. Ipazia è molto più noto del padre, perché Porella ha fatto davvero una pessima fine. Ma Teone di Alessandria fu comunque anche lui un grandissimo scienziato e realizzò in particolare due commentari alle tavole manuali, uno corto che si limita sostanzialmente a essere un manuale di istruzioni, ti dice come prendere tavole manuali e usarle, e uno lungo che ti dice invece come si ricavano le tavole manuali dall'Almagesto, quindi ti fanno vedere come tutto sia coerente. In questo palinsesto noi abbiamo lo short commentary di Teone, l'introduzione completamente in arabo, e le tavole manuali di Tolomeo, che sono invece in greco ma con qualcosa in arabo. Vi faccio un piccolo spoiler della fine dell'articolo: il nostro palinsesto è datato tra il 750 e l'800 d.C. Questo è quello che concludiamo alla fine del lavoro. Quindi circa un secolo prima.
Tanto scusa per dire cose ovvie, Tolomeo e Teone sono dopo Cristo, perché tu metti primo e quarto secolo, ma...
Giusto, Tolomeo e Teone sono dopo Cristo, scusate, secondo secolo dopo Cristo e quarto secolo dopo Cristo. Teone ebbe un grandissimo successo, proprio perché lo short commentary abbinato alle tavole manuali erano utilissimi per fare osservazioni astronomiche. Tant'è che per un lungo periodo di tempo si credette che le tavole manuali erano di Teone, non di Tolomeo. Poi si capì, studiando più avanti, in epoca tardo medioevo, rinascimento, poi si capì che invece erano i Tolomeo e i manuali. Inquadriamo un attimo questi anni tra il 750 e l'800 d.C. nell'ambito della storia dell'astronomia. Qui in una slide io provo a riassumere la storia dell'astronomia, è impossibile, ma vi aiuterà a leggere l'articolo questo schemino, quindi dategli un'occhiata. L'astronomia nasce quando nasce l'uomo, sostanzialmente. Probabilmente nasce anche
nasce prima, poi arriva l'uomo dopo 15 miliardi di anni.
A me non stupirebbe scoprire un domani che anche gli uomini di Neanderthal hanno lasciato delle osservazioni astronomiche nella pietra, non mi stupirebbe più di tanto.
Se c'era qualcosa, vabbè,
Certamente l'Homo sapiens da subito ha cominciato a fare osservazioni astronomiche e a mettere da qualche parte, però diciamo che convenzionalmente l'astronomia si fa nascere intorno al secondo millennio avanti Cristo, questa volta, quando comincia a essere prodotta molta documentazione babilonese e qualcosa anche di egiziano. L'astronomia babilonese poi viene ereditata dall'astronomia ellenistica, quindi siamo intorno al terzo secolo avanti Cristo. L'astronomia ellenistica finisce in India con Alessandro Magno e influenza moltissimo l'astronomia indiana. Dopodiché tutto confluisce nell'astronomia greco-romana e quindi arriviamo a Tolomeo e poi Teone, e andiamo infine all'astronomia araba. Ed è importante anche ai fini dell'articolo notare che l'astronomia araba nasce soprattutto con ispirazione indiano-persiana all'inizio, e soltanto verso la fine dell'VIII secolo comincia ad avere una grossa influenza greco-romana. Quindi il palinsesto che stiamo studiando si colloca proprio alla nascita dell'influenza dell'astronomia greco-romana nell'astronomia araba. Questo lo rende un pezzo di storia fondamentale, perché è stato scritto proprio in quel periodo lì. E poi si arriva a noi, c'è l'astronomia bizantina, l'astronomia occidentale, e si arriva essenzialmente a noi, con Copernico, che in realtà, più che il primo astronomo occidentale rinascimentale di un certo successo, potremmo quasi classificarlo come l'ultimo astronomo antico, perché in realtà usa tutta una matematica che è di tipo arabo-greco, ma non divaghiamo.
Lì c'è la live con Luca Signorelli, che poi metteremo dei link se la volete recuperare.
Ti basti qui dire che l'astronomia araba fa delle cose fondamentali per la storia dell'astronomia da lì in poi. È un'astronomia importantissima. Altra piccola premessa: come si è passato da Tolomeo a Teone agli arabi? Per chi non si ricorda un pochino la storia, due parole due, qual era la situazione nell'VIII secolo? La situazione nell'VIII secolo è che circa un secolo prima è esploso l'Islam e aveva smembrato quello che era il vecchio impero romano. Se guardate la linea tratteggiata rossa, erano i confini dell'impero romano, chiamatelo bizantino se volete, ma secondo me ha senso ancora chiamarlo romano, nel VII secolo, nel 600, circa nel 630. Dopodiché, in meno di un secolo, l'Islam conquista tutto quello che vedete in verde. Quindi, essenzialmente, cambiando per sempre dei luoghi che avevano una certa cultura da secoli. E quello che ci interessa molto è che proprio alla fine dell'VIII secolo, nell'VIII secolo, viene fondata Baghdad, la città che diventerà la capitale del califfato abbaside, e a Baghdad viene realizzata la Casa della Saggezza. Su cosa fosse esattamente la Casa della Saggezza c'è un lungo dibattito.
Chiaramente un UFO, un'astronave, cioè voglio dire, questo mi sembra la palestiamo dalla foto, cioè di che stiamo a parlare? Anzi, sembra il Noè Rosso di Nadia, il mistero della pietra azzurra, però non ti interrompo con le mie scemenze, vai, scusa.
No, Baghdad doveva essere davvero uno spettacolo all'epoca da vedere, infatti è descritta come un qualcosa di assolutamente spettacolare. La Casa della Saggezza, cosa fosse non lo sappiamo, era certamente una biblioteca e un luogo di traduzione, un luogo dove si traducevano i testi antichi dal greco all'arabo. Questo è certo. Per un lungo tempo fu creduta come un'enorme biblioteca, un luogo fondamentale. C'era chi la ridimensiona dicendo che in realtà non c'era solo la Casa della Saggezza a Baghdad, c'erano diversi centri di traduzione. Quello che è certo è che fosse un luogo comunque dove si traducevano libri. Quello possiamo essere sicuri. Ultimo ingrediente. Noi abbiamo tantissimi manoscritti arabi, noi in biblioteca, ma anche in tutto il mondo ci sono decine di migliaia di manoscritti arabi. Quello che molti non sanno è che la maggior parte dei manoscritti arabi originali, scritti prima dell'anno 1000, sono quasi tutti testi coranici. I testi scientifici arabi noi sappiamo che vengono prodotti nell'VIII, IX secolo, ma non ce n'è arrivato quasi nessuno, ci sono arrivate copie molto più tardi. Quindi di nuovo il fatto che questo palinsesto che stiamo studiando fosse scritto dal 750 all'800 d.C. lo rende fondamentale, perché è uno dei pochi testi scientifici arabi che ci è arrivato direttamente ed è anche uno dei primi, perché proprio quando cominciava l'attività di traduzione. Diciamo, questi sono gli ingredienti fondamentali che vi volevo dare per apprezzare l'articolo. Perciò abbiamo, riassumendo, un tavole manuali e commentario di Teone scritte tra il 750 e l'800 d.C., grosso modo, che contengono, per quanto riguarda la parte greca, comunque contengono alcuni estratti di tavole manuali che sono i più antichi mai arrivati, perché il tavole manuali complete e più antiche che ci sono arrivate sono del IX secolo, qualche decina d'anni dopo di questo. E quindi già di questo rende rilevante. È il primo testo arabo scientifico che ci è arrivato e tutta un'altra serie di cose che tra un po' vi dirò. Vi volevo far vedere quelle che sono le quattro pagine originali del testo siriaco e vedete che compongono un'unica pagina. Se ci fate caso, questo è il testo siriaco, è un testo agiografico che era scritto per i monaci del monastero di Santa Caterina del Sinai. Se ci fate caso, si intravede sotto che c'è un testo cancellato, si vede una struttura circolare, ma è davvero difficile da vedere. Tuttavia, fotografando il manoscritto in diverse lunghezze d'onda, effettuando quella che è definita un'analisi a componenti principali, si ottiene questo. Vedete come il testo sotto emerge chiaramente, si vede un testo a struttura circolare con un titolo sopra e delle righe sotto. Questo è il diagramma dell'orizzonte delle tavole manuali, è un diagramma, tra un po' vi dirò cosa fa un po' più nel dettaglio, comunque sostanzialmente vi dice dove sorgono e tramontano le costellazioni dello zodiaco. La cosa che lo rende molto molto affascinante è che è tutto in greco, ma qui sotto c'è una tabellina che elenca i segni dello zodiaco in greco, i venti in greco e dei termini arabi, vedete, che sono nomi di venti in arabo. L'altra cosa molto affascinante è che escludendo quelli qui segnati in rosso, gli altri non sono mai stati attestati in nessuna tradizione. Sembrano dei nomi di eventi inventati apposta per questo manoscritto, o comunque largamente poco diffusi, perché non se ne trovano. I venti arabi sono 4, 6, 7 al massimo, 12 venti arabi non si trovano in nessun testo. E anche questo rende molto affascinante il manoscritto.
Ah, quindi l'apax legomenon, cioè sono parole che compaiono solo una volta nel corpus.
Il primo, Al-Sir, il vento che ha tradotto dare proverbio come il vento freddo, o quello sotto, il vento violento, questi nomi di venti non si trovano in nessun altro documento. Mentre a Janub, al Kabul, sono venti noti, che si trovano in tanti altri manoscritti arabi, questi altri sembrano o ideati apposta dal copista o parte di una tradizione molto locale che poi non è sopravvissuta. Questo non lo sappiamo, anche se Delio fa una lunga trattazione dell'articolo che adesso vi guido un po' a vedere. Le domande sono tante. Prima di tutto abbiamo lo Short Commentary di Teone in arabo e l'Italia Manuale di Tolomeo. Questi due testi sono scritti insieme dalla stessa mano o sono due testi scritti in tempi diversi, quindi non viaggiavano insieme? Altra domanda che si pone nell'articolo è: come si usava il diagramma e le tabelle? L'idea, e questa è soprattutto un'idea di Andrash Nemeth, che mi ha invitato a rendere un po' vive queste pagine, fai vedere come si usavano questi dati, in pratica proprio, come facevano a usare questi numeri per fare osservazioni astronomiche. E ho cercato di raccogliere la sfida. I venti. Vedremo un po' più avanti che i venti hanno un grande ruolo, ma perché i venti sono importanti nelle osservazioni astronomiche? Tra un po' ve lo dico. Perché lo scriba traduce proprio i venti in quel diagramma che avete visto prima? Non traduce, ad esempio, ci sono anche indicate località, segni dello zodiaco, non li traduce, traduce solo i venti. E soprattutto perché dopo meno di un secolo il manoscritto è stato smembrato, lavato e le pergamene sono state riciclate.
Cioè, perché per motivi economici, perché costavano l'ira di Dio,
quello sì, ma perché hanno buttato...
Però perché è proprio quello, esatto.
Perché non lo usavano, evidentemente non lo usavano più. Come mai non lo usavano più? Queste sono le domande che si fa l'articolo, e qualche risposta adesso ve la dirò, ma non faremo il tempo a vederle tutte. Ora ci mancano 10 minuti, giusto, più o meno. Quindi
sì, possiamo pure fare qualche minuto in più, non è che ci ammazza nessuno, però.
Ma sabato mattina la gente ci avrà meglio da fare, quindi andiamo un po' rapidi. Però. Ci teniamo a farvi vedere un po' l'articolo. L'articolo comincia
ogni scarrafone, bella mamma solita. Esatto.
L'articolo comincia chiaramente con un abstract e con una piccola introduzione che parte proprio dal monaco Teodosio, che nell'886 scrive questo manoscritto siriaco, e sappiamo chi era, perché appunto è firmato l'articolo, il libro alla fine. Le prime pagine, e ci vado molto rapido, descrivono le pagine di palinsesto che abbiamo riassemblato, un lavoro soprattutto fatto da Andrash, per capire come erano disposte, qual era l'ordine delle pagine e quali pagine mancano, perché chiaramente, come ho detto, non ci sono le tavole manuali complete, e dello Short Commentary di Teone c'è solo la prima pagina, quindi mancano tante pagine, chissà che fine hanno fatto. Questo non lo sappiamo, ma non è escluso che saltino fuori un domani, che magari siano semplicemente custodite in altre biblioteche. Questa era una pergamena di buona qualità, quindi che sia stata buttata è impossibile, probabilmente fino a qualche altro libro, forse perduto, forse no, magari un domani si recuperano. Comunque qui c'è un'analisi della struttura del manoscritto, quindi viene descritto, viene fatto capire l'ordine delle pagine appunto, e parte uno studio delle tabelle delle parallassi, che sono parte delle tavole manuali, essenzialmente sono tabelle di numeri. Vi voglio far vedere perché, come mai il testo di Teone viene tradotto in arabo e le tavole manuali no. Non vengono tradotte perché le tavole manuali sono soprattutto tabelle di numeri. Le tabelle di numeri, in realtà, una volta che hai una tabellina di conversione, non serve tradurle, perché sono piuttosto semplici da leggere. Ad esempio, io uso questo numero qua sotto, si vede la freccia del mouse? Questo qui?
No, perché non si vede? Dovrebbe vedersi.
Passa a destra comunque.
Ah, sì, no, si vede, scusa.
E questo numero qui, vi ho messo la tabellina da Wikipedia, è facile vedere che è 158, ad esempio. 158.
Quindi già nella numerazione araba, cioè con lo zero e tutta il sistema
decimale. Questo era il modo con cui numeravano i greci. già da tempo. Una curiosità che molti non sanno è che esiste lo zero nei numeri antichi. Questo è uno zero, questo sopra, per curiosità.
Ah, quindi anche in greco c'era lo zero?
In greco c'era lo zero. Lo zero era usato prevalentemente in ambito astronomico, perché era l'inizio delle coordinate. Quindi se devo dire una stella che, come dico adesso, è a 0 gradi 30 arcominuti, scrivevano lo zero, eccolo qua. Questo in particolare ha un altro ruolo, ma adesso...
Però aspetta, sto 154 quant'è? Implica che c'è un sistema decimale sotto. Quindi lo zero è usato anche come
posizione. In realtà no, perché vedi, non è... Per leggere 158 devi leggere la Rho che è 100, la Nu che è 50 e la Eta mi sembra che è 8.
E quindi è posizionale. Vabbè,
sì, è posizionale, ma non è... Non è come la simulazione moderna dove Rho significa 1, Eta 5 e Eta 8, ad esempio.
Ah, è proprio 100.
Beh, sì, proprio a sembrarli, 100 più 50 più 8 hai fatto 158. Lo zero era un ruolo completamente diverso rispetto ai nostri tempi. Però mi piaceva segnalarti che esiste. E vedete come con una foto ultravioletta e un po' di trattamento si legge bene già questo sotto. Questa è ricavata semplicemente combinando ultravioletto e ottico, non c'è molto altra analisi. E guardate come si legge già bene. Comunque, queste prime pagine sono importanti perché analizzando le tabelle delle parallassi, già da solo tanto da quelle, Andrash fa una conclusione importante. Va a datare il manoscritto a prima dell'800 d.C., semplicemente confrontando questi numeri con i numeri arrivati da altri esemplari, questi qua, FHMV. Sono altri manoscritti di tavole manuali che sono stati più o meno datati e dei quali si è capito più o meno come erano stati copiati, da quale fonte.
Oh, aspetta, scusa, abbi pazienza. Il tempo va verso il basso, quindi l'alba dell'uomo è in alto, l'800 esatto. E poi 900. Quindi quelli più recenti sono quelli datati e quindi va indietro,
allora,
questi
no? Non sono datati, questo è chiamato stemma. Da qui, ad esempio, tu vedi che FH, per fare un esempio, vengono da una stessa fonte che è la X.
Questo cioè, vuol dire hanno copiato da una fonte che noi non ci abbiamo.
Esatto. Però è la stessa. Mm. E lo sai perché condividono alcune caratteristiche e soprattutto alcuni errori. Mm. Un buon indicatore per capire in questi casi quanto è antico un manoscritto è vedere quanti errori contiene. Perché i primi non contenevano errori. Poi copiando numeri che sono sotto forma di lettere, senza capire cosa stai copiando, è facile che fai errori, prendi una lettera e non un'altra. E quindi essenzialmente più si va avanti, più si accumulano un po' gli errori, almeno finché non si arriva a un'epoca in cui qualcuno sa rifare i conti, li rifà e conferma o no i numeri. Da un'analisi di questo tipo, Andrash conclude che il nostro P3 doveva essere più antico di tutti questi e avere una fonte ancora più antica, VI-V secolo d.C., o forse addirittura più antica ancora. E quindi questa è una prima parte importante. Poi andiamo avanti. Nelle pagine 9 e 10 trovate una prima analisi di Delio Proverbio, questa volta, dell'introduzione allo short commento di Tone in arabo. Non so se vedete nella pagina a sinistra, c'è il testo arabo, ricavato sempre con l'analisi ultravioletta. La cosa che colpisce e che è importante anche per questo studio è che a volte il traduttore non sa tradurre alcuni termini, quindi li scrive in arabo una traduzione, semplicemente li traslittera, riproduce il suono greco in arabo, ma non ha un significato perché non esiste la parola adatta ancora, e riporta sopra il testo in greco. Vedete? Qui, nell'immagine ingrandita, c'è un testo in greco sopra il testo in arabo. Essenzialmente, ecco, questa sembra voler dire io questa non la so tradurre, quindi la traslittero, riproduco i suoni, e sopra ti scrivo il testo greco originale.
Così se sai di che si parla magari ti aiuta.
Esatto, questo è un'altra dimostrazione che siamo agli inizi dell'attività di traduzione, chiaramente, perché l'arabo non era ancora adeguato per dei testi così avanzati scientificamente. Questo anche ti aiuta a datare il manoscritto. Delio parte una serie di considerazioni che non vi anticipo e che riprende anche dopo. Dopodiché torna a parlare soprattutto Andrash, che va a confrontare il testo greco, questo qui, quello che sta nell'interlinea di quello arabo, e il testo greco delle altre pagine, e conclude essenzialmente che è lo stesso copista. Quindi la stessa cosa la conclude Delio guardando il testo arabo nelle tavole manuali, i 20 che vi ho fatto vedere prima, e quello dello short commento di Teone. insomma, ve la faccio breve, la conclusione è che la stessa persona scriveva sia in greco che in arabo ed era la stessa persona da tutte le pagine. Quindi le pagine sono coevi, sono state prodotte insieme e facevano parte di un unico manoscritto che assemblava il commentario di Teone e le tavole manuali. Questo di suo può sembrare anche ovvio, perché da quello che vi ho detto prima, se uno è un manuale d'uso delle tavole, è chiaro che io le rilego insieme, no? Le porto insieme. In realtà questa cosa che sembra banale non viene fatta fino al XIII-XIV secolo. Non abbiamo manoscritti che li assemblano insieme prima del XIV secolo. E quindi è sorprendente che già nell'VIII secolo gli arabi facessero questo. E altra cosa interessante, andando avanti, questa passiamo al paragrafo 2, pagina dalle 14 alla 18, qui si comincia a descrivere il diagramma dell'orizzonte, che è la parte che studiamo più in dettaglio del palinsesto da qui in poi, e questa parte l'abbiamo scritta essenzialmente io e Andras, io la prima parte, Andras la seconda, dove va nei dettagli dell'analisi del greco, e l'altra cosa molto affascinante è il titolo del diagramma. Il diagramma è chiamato il diagramma dell'orizzonte, normalmente, in molti manoscritti, perché ti dice dove devi guardare nell'orizzonte per vedere dove per vedere sorgere e tramontare le costellazioni dello zodiaco. Nel nostro caso si ha un titolo invece molto lungo, che dice, vedete, l'ho evidenziato qui, il diagramma degli orizzonti come risultato degli angoli locali in ogni casa dei venti, cominciando dall'est a Feliote. A Feliote è un vento. Colpisce molto il casa dei venti, perché in altre copie del diagramma più tardi c'è scritto le case dello zodiaco, le case dei segni. Qui invece si parla di casi di venti, a voler stressare l'importanza dei venti. Ma che c'entrano i venti con lo zodiaco? E questo lo affrontiamo dopo. E Andras conclude di nuovo che probabilmente, avendo P3 con le probabilità, P3 è il nostro manoscritto, l'abbiamo chiamato P3 perché è il terzo palinsesto del libro. Conclude essenzialmente che, dato che il nostro doveva avere un'origine più antica e soprattutto un originale più antico che copiava, probabilmente dovrebbe corrispondere a una versione più fedele a quella realizzata da Tolomeo Teone, che stressa l'importanza dei venti, quasi più dei segni dello zodiaco, e questo colpisce tanto. Dopodiché parte un'analisi dei venti arabi di Delio, vado molto rapido. Appunto, la maggior parte dei venti, molti venti non sono riscontrati in altri manoscritti, ma altri sì, e quindi Delio si mette a calcolare ogni vento da dove ispirava nelle varie tradizioni e essenzialmente ricostruisce una storia affascinante, che non vi voglio anticipare troppo, ma il risultato è che questi venti cambiavano. Più si va avanti, più cambiano un po', e a un certo punto si orientano più decisamente nei quattro punti cardinali classici. Inizialmente non erano orientati secondo i quattro punti cardinali classici, non c'era il vento del nord, c'era un vento che in realtà era un po' inclinato. Poi diventano nord, sud, est, ovest i venti fondamentali, e questo di suo già è affascinante. Quello che conclude Delio è che la concordanza vento greco, vento arabo in realtà non ha senso, non riesce a trovare un accordo, perché i venti greci sappiamo da dove ispiravano, abbiamo tanta a partire da Aristotele sappiamo esattamente da dove facevano ispirare i venti greci. Qui non torna nulla, e Delio ha una conclusione che adesso non vi racconto, ma insomma, chiunque ha fatto questa tabellina o non ci capiva granché, o non ci abbiamo capito granché noi, oppure si è limitato a elencare eventi senza dare un'associazione dotata di senso. Poi nella parte che ho curato prevalentemente io, dalla pagina 24 alla 33, sezione della 4 alla 4.5, che vi fa vedere essenzialmente come si usava questo diagramma, il diagramma d'orizzonte con le tabelle dei parallassi. Piccolo spoiler, si usava per calcolare la posizione relativa di Sole e Luna, o Luna e ombra della Terra, durante l'eclissi di Sole o di Luna. Usando questi diagrammi tu puoi calcolare come la posizione relativa di Sole e Luna, ad esempio, nell'eclissi di Sole. E funziona, vi faccio vedere i conti, uso un simulatore Stellarium, simulo un'eclissi dell'antichità, faccio i conti con i diagrammi originali del palinsesto, vi faccio vedere che funziona.
Quindi erano precisi, era calcolabile.
Era calcolabile e funzionavano queste tavole. Ma che c'entra tutto ciò con i venti? E qui mi lancio in una riflessione che non vi anticipo, perché ci vorrebbe troppo tempo, magari facciamo più avanti.
No, facciamo un'altra live, tanto
Comunque vi anticipo che...
però un mini spoiler, se no
riprendo una teoria che era stata elaborata in particolare da Neugebauer e Thomer, che sono due grandi storici dell'astronomia. Neugebauer è un grandissimo storico dell'astronomia, che richiamavano il significato di questo tipo di analisi delle eclissi a delle predizioni meteorologiche. Essenzialmente l'idea era mettere in correlazione angoli particolari che si creano durante le eclissi con i venti che spirano durante le eclissi.
Perché c'è un vento che si alza, perché cambiano di temperatura.
Non so se avete mai visto un'eclissi di sole, ad esempio, dal vivo. Se non vi è mai capitato, trovate modo di vederla, perché è un'esperienza sconvolgente. E un'eclissi di sole totale, ad esempio, cambia significativamente la temperatura. Quando alla totalità la temperatura scende rapidamente, diventa tutto buio e si alzano i venti. È una cosa che può dirvi chiunque ha visto un'eclissi di sole. L'idea era che l'idea che arriva a cui arrivo nella conclusione è che loro volessero predire il cambiamento dei venti con questo tipo di descrizione dell'eclissi, e questo era importante perché era un'eredità dei babilonesi. Piccolissimo spoiler, poi ve lo racconterò meglio. Abbiamo una serie di predizioni babilonesi scritte su tavoletta che ci sono arrivate, sono leggibili ancora.
Su tablet.
Che ci dicono, se c'è un'eclissi, allora tot, i pianeti si trovano in questa certa posizione e spira un vento da est, allora succederà questa cosa qui. Faccio questa predizione. La cosa che colpisce è che elenca queste predizioni messe insieme, elencano una serie di parametri delle eclissi che devono essere noti per interpretare la predizione astrologica, se vogliamo. E nella società babilonese il ruolo del saggio era predire questi eventi, perché i dei ci mandano messaggi, noi dobbiamo capirli, anticiparli e prendere soluzioni, perché c'erano, per ogni brutta predizione c'erano delle contromisure da prendere. La più famosa che ci è arrivata è la sostituzione del re. Ci è arrivata perché la propongono ad Alessandro Magno e i greci non capiscono, ma questi che vogliono. Perché se la predizione ti dice che morirà il re di questo paese, allora tu che fai? Lo prendi, alla data che è prevista l'eclisse, ci metti un fantoccio al suo posto, male che vada muore lui, e poi finito l'evento astronomico rimetti il re legittimo al suo posto.
Simpatico.
E loro erano assolutamente convinti dell'importanza di questa cosa, tant'è che la propongo ad Alessandro Magno. Guarda che bisogna fare questa cosa, e noi abbiamo le cronache che ci dicono che tutto quanto lo Stato greco non capiva che volevano questi qua. E colpisce il fatto che noi adesso lo copiamo, allora all'epoca già non lo capiamo più. Perché questa lunga chiacchiera? Perché tutti questi parametri descritti dalle tavolette babilonesi, posizione relativa di Sole e Luna, posizione dei pianeti, ora dell'eclisse, eccetera, eccetera, si possono tutti predire con il modello tolemaico, con le tavole manuali. Con le tavole manuali tu predici le eclissi e predici tutti questi parametri appena elencati, ma non puoi predire che vento spira. Questa teoria qua, che si ricava dalle tabelle, da gamma di dei venti, la tabella delle parallassi, ti va ad associare a diversi momenti delle eclissi un azimut, una direzione. A una direzione corrisponde un vento. Quindi una delle conclusioni dell'articolo è che si usassero proprio questi calcoli per predire che vento spira, perché riprendendo la tradizione babilonese. Tuttavia, a parer mio, già al momento di Tolomeo, di Teone, il vero significato di questi venti che spirano si era già perso, e lo si portava avanti questo tipo di calcolo più per tradizione, semplicemente perché le eclissi siano sempre descritte così, che per un reale significato utile.
Era un'informazione associata che non perdevi.
Con questo voglio dire che non penso che Tolomeo e Teone fossero convinti di poter predire i venti, però portavano avanti questi conti. E ci spingiamo a dire che il manoscritto fu prodotto anche per testare questa teoria che l'associava con i venti, perché esiste una teoria molto simile in astronomia indiana, che vi ricordate è di ispirazione ellenistica, anche l'astronomia indiana. E gli arabi hanno conosciuto prima l'astronomia indiana di quella greca, quindi già sapevano di questi angoli. Se si trova una teoria che te li fa predire, allora dice, testiamo e vediamo che succede. questa è l'idea. Il manoscritto è stato prodotto proprio per testare teorie come questa, fare osservazioni e vedere che succede. Comunque trovate molto di più nell'articolo.
È gratis, eh? Questa è la cosa che...
è gratis. Troverete anche altre informazioni nel proceeding del congresso della Società di Archeoastronomia, che dovrebbe uscire entro pochi mesi. Quello sarà in italiano.
Mettiamo pure quello quando esce nei commenti.
Parlerà essenzialmente dello stesso lavoro. Tuttavia, io, per differenziarlo, per non dire le stesse cose, gli ho dato una chiave molto più tecnica astronomica a quello italiano, che uscirà più avanti. Quindi in realtà vi invito a leggere tutte e due, perché un pochino si completano a vicenda, pur essendo indipendenti e completamente coerenti tra di loro. Quindi questi sono gli autori, questo è l'articolo. Secondo me può divertire tanta gente, quindi vi invito a dargli un'occhiata.
Poi, sì, il concetto nostro di divertimento è sempre in particolare, però sì, diciamo, chi ci ascolta online o offline, salutiamo tutti ovviamente, può essere comunque di interesse, perché come dice il tema, rappresenta un momento di passaggio dalla conoscenza ellenistica a quella araba, e poi ci ritornerà indietro, appunto.
Cioè, toccando con mano questo palinsesto, che io ho toccato anche con mano i fogli originali.
Coi guanti, immagino.
Ma in realtà guarda che i guanti sono sopravvalutati.
Sì,
Prima o poi faremo una puntata su come si restaura un libro antico. Una collega.
Magari.
Visto cosa, cioè. Il guanto è pericoloso perché ti fa perdere sensibilità e rischi di applicare più forza di quanto tu avessi. In realtà fai meno danno col grasso delle mani, magari lavatelo, quello sì, togli il più grasso possibile, però rischi di fare meno danno così che col guanto.
Perché diciamo, la gente normale non è che c'ha manoscritti del IV secolo così a casa che dice, sì, mi metto a leggere tipo Il nome della rosa o La nona porta. Va bene.
Andando con mano, un momento storico importantissimo, perché la nascita di Baghdad, della casa della saggezza, la nascita dell'astronomia araba, l'inizio del passaggio della conoscenza greca a quella araba, che poi arriverà a noi nel Rinascimento e contribuirà a fare esplodere il Rinascimento. Insomma, lo studio è eccitante, l'articolo è divertente, provate a leggervelo. Se non ci capite niente, faremo più avanti una diretta e potrete farmi domande.
Sì, ci vorrà.
E quello che volete.
D'accordo, grazie a tutti. Domani, se ci siete, sempre alle 9:15, faremo la sfericità dell'elettrone, e perché questa è l'ennesima riprova che la supersimmetria non è dove ce l'aspettiamo, e quindi non c'è nuova fisica, e quindi disperiamoci tutti. Quindi, perché un elettrone sferico, che poi lui è puntiforme, ma tutto intorno ci sono particelle virtuali sferiche, spells doom, per dire all'inglese, per la ricerca disperata di nuova fisica. Ringraziamo Giuliano e alla prossima. Ciao, buon fine settimana.
Ciao a tutti.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Nijian Fabric.
The present and the future of content creation.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.